8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0.
Sta per andare in orbita Handicappati.
No, Handicappati.
Storie di vita, storie per tutti.
Dal pianeta dell'handicap. Un programma pensato e condotto
dal genovese Mauro Sbrillo
e dal fiorentino Claudio Hoppini,
con la partecipazione più che straordinaria di Alessandra Fintoni.
Un collegamento spaziale di Radio Voce della Speranza.
Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, diciamo un saluto anche a Alessandra Fintoni che non è con noi.
Non è con noi, esatto.
È una partecipazione straordinaria perché è lo stesso spirituale.
È stata straordinaria invece. Ciao a tutti anche da Mauro.
Ciao Alessandra, se ci stai ascoltando. Riprendiamo Handicappati in orbita. Perché volevamo, vero Mauro, anche completare l'ultima trasmissione.
Sì, perché ci sono sempre un sacco di cose da dire e naturalmente l'altra volta che parlavamo di disabilità e viaggio e turismo, riferendosi al viaggio che ho fatto io in Spagna di ben 4.000 chilometri, insomma cercavamo di dare intanto un messaggio ben preciso, anche da disabili si può. Questo potrebbe, si può fare un sacco di cose. E poi anche insomma illustrare qualche novità tecnica, qualche sistema per farlo al meglio, eccetera. Insomma, naturalmente uno potrebbe chiedersi come mai a fine estate si parla di turismo.
Perché proprio a fine estate che si,
esatto,
tira le somme, no?
Che si tira le somme, soprattutto c'è l'inverno per organizzarti e per partire la prossima primavera, cioè, perché ci vuole un po' di tempo.
No, anche per organizzarsi. Almeno organizzi una vacanza migliore, no?
Tant'è vero che il Salone del Camper, ad esempio, lo fanno a Parma alla fine di settembre, c'è stato, mi sembra, il 20.
Certo.
Per cui cioè, lo fanno proprio perché la gente poi si organizza d'inverno per partire poi la prossima primavera. Quindi volevamo dare anche un po' qualche consiglio, parlare un po' di strumenti che ci sono al giorno d'oggi, delle difficoltà che si incontrano andando in giro, in questo caso per la Spagna, perché c'è stata la mia esperienza diretta di un mese e mezzo fa, per cui insomma credo che i discorsi vadano fatti adesso, appunto.
Certo. Fra l'altro potremmo avere anche un collegamento da Roma, non sappiamo se sarà sicuro, però ho parlato con Antonio Spica, un'altra persona che ha fatto un bellissimo viaggio in Spagna, anche lui è passato da Santiago de Compostela con l'handbike,
l'esperienza l'handbike, ricordiamo a chi non se ne intende tanto, per fortuna, di questi aggeggi, è che è praticamente una struttura, fate conto, la parte anteriore di una bicicletta che viene agganciata alla carrozzina, al posto del manubrio vengono messi delle manopole collegate con una catena alla ruota, diciamo, che hai
quindi
davanti.
Quindi si pedala con le mani.
E si pedala con le mani. Quindi Antonio ha fatto il cammino di Santiago de Compostela
850
km, in handbike. Fra l'altro leggevo ieri che siano una sessantina di disabili che hanno già fatto il cammino. E,
quindi ora... è una doppia sfida lì, no? C'è un aspetto anche spirituale.
Doppia, tripla, lì di sfide ce ne sono. Cioè, io credo che quel cammino lì sia già una sfida. Una sfida molto bella, credo che vada fatta al momento giusto,
sì, però mi,
cioè, ogni persona ha il proprio momento, no? In cui è giusto che lo faccia, perché credo che sia un cammino interiore altrettanto difficile quanto quello pratico.
Cioè, mi spiego una cosa, però a me, mentre tu stavi facendo questo viaggio, mi è arrivato un SMS tuo in cui mi ha detto: sono a Santiago di Compostela, ho la febbre a 39,5. Non è che
avevi... E vabbè, quello è, diciamo,
era l'intensità.
Era l'intensità, sì. Peccato perché non sono riuscito a godermela come avrei potuto. Il tempo era proprio bello. Santiago è molto bella. Credevo, ecco, che fosse invasa, ad esempio, una cosa che mi ha colpito in maniera molto positiva: credevo che fosse invasa dal commercio, banchettini di tutti i tipi con tutte le cose più stupide, quelle proprio da turisti. E invece no, invece è una cosa molto discreta, una pubblicità che potrebbe essere, che non dà assolutamente fastidio, che quando tu entri nella strada principale verso il santuario, sì, ci sono due o tre negozi che fanno un dolce, una torta particolare con la pasta di mandorle, e ci sono fuori delle ragazze con un piattino con la torta tagliata a quadrettini, che quando passi ti offrono la torta e ti dicono: noi la facciamo bene, se vuoi vieni a comprare. Insomma, potrebbe essere anche un modo per accogliere, diciamo. E quindi, ecco, poi nella cattedrale c'è una porticina con un cartello dove
ecco,
si vendono
dalle carrozzine, queste cose, è tutto ben curato?
Sì, naturalmente, ecco, se tu vuoi andare a toccare la pietra, la prima pietra, della fondazione, lì chiaramente c'è da inerpicarsi un po' e non puoi. Comunque è molto molto bella, è visitabile, cosa abbastanza inusuale, soprattutto in Italia, che non ti fanno fare coda, per fortuna. Le carrozzine le fanno passare subito, però ecco, è molto molto bella, sia esteticamente sia anche proprio l'aria, l'atmosfera, anche perché in questa piazza, davanti dove arrivano tutti, ci sono delle scene veramente toccanti, perché poi lungo il cammino si conoscono veramente molte persone, si fanno e quindi in questa piazza ci sono gli abbracci di saluto, no? Gente che piange, che si abbraccia, ride, gente che è seduta o sdraiata per terra con lo sguardo perso nel vuoto da tutto quello che gli è successo in questi 40 giorni, perché il cammino, il percorso più lungo sono 800 chilometri, quindi infatti 20 chilometri al giorno ci vogliono 40 giorni. C'è una cosa bellissima, molto evidente, un bel cartello con scritto clinica podologica, quindi c'è proprio un assist, sì, perché tanta gente la vedi con ginocchia fasciate,
allora,
piedi fasciati.
Io direi di andare a vedere anche un po' i brani musicali che hai scelto.
Sì, mettiamo un po' di musica. Io non potevo fare a meno di mettere una canzone strada facendo. L'ho trovata in un live del 2007, molto bello, e quindi io direi cominciamo con questa, magari è un po' lunga, poi sfumeremo quando, però secondo me è una bella versione.
Strada facendo, Claudio Baglioni.
Claudio Baglioni, sì, di Claudio che Baglioni, bello. Live.
Che non c'è,
fra mille mattini freschi di bicicle, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. I miei assenti, i ricordi ed i diritti che ho perduto, ho visto visi e voci di che ho amato prima o poi andarvi, e ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città, accanto alla mia ombra lunga di malinconi. E le mie tante essere chiuse come chiudere un ombrello, col viso sopra il petto a leggere di dolori e di miei guai. Ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento e dentro un senso di inutilità e fragile e violento mi son detto tu vedrai, vedrai, questa gente che ci amo. Io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai. Io corso in mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla neggenità. E giovane e vecchia mi son detto tu vedrai.
Perché domani sia migliore, speriamo, ma anche oggi un po', sì. Un po', insomma, ci abbiamo ancora tempo perché sia migliore.
Senti,
anche Paolo, oggi
mi piace strada facendo, perché lì sono 800 chilometri minimo, quindi di strada facendo tanta.
Certo, strada tanta, facendone proprio tanta di strada.
Senti, ma so che ci sono state anche altre persone che hanno fatto, cioè veramente... tanti tipi di percorso, appunto a piedi, appunto in carrozzina, appunto fatto anche con land bike, ma anche con quello strumento strano che una volta, che hai anche te, perché tu hai tutta una serie di ausilio,
sì, io
che più... è il tri-ride.
Il tri-ride, esatto. Che è
ma come si fa a fare 800 km di tri-ride?
Basta che trovi i punti per ricaricarti la batteria, se no...
Ah sì?
Sì, basta quello, poi per il resto... Ma c'è un... Io dicevo che sono circa una sessantina. Uno di questi 60 si chiama Pietro Scidurlo.
Ah, quindi 60 persone che con la
i propri mezzi hanno iniziato, certo, a fare questo viaggio. Questo ragazzo qui, che è un 35enne di Somma Lombardo...
Come si chiama?
Si chiama Pietro Scidurlo. Io l'ho saputo perché seguendo la pagina Facebook del Tri-Ride, che è questo ausilio,
ecco, spiegalo un po' come
è fatto. Sì, è questo ausilio che si fissa a la carrozzina che tu usi normalmente in casa o fuori, cioè la carrozzina classica o a telaio rigido o a telaio pieghevole. Viene fissato con due raccordi, cioè alla carrozzina vengono fissati i raccordi, e poi questo ausilio, che anche qui è fatto praticamente come al manubrio, la ruota davanti di una bicicletta,
diventa un triciclo.
Esatto, sì, perché montandolo la carrozzina si solleva le rotine davanti e diventa praticamente un triciclo. Nella ruota di questo c'è un motore di quelli elettrici.
Quindi anche ecologica?
Sì, per la batteria, la sua centralina, l'acceleratore, e tu praticamente ti fai tirare da questa ruota, quindi... è molto leggero, e questo è il grande diciamo vantaggio di questo ausilio, perché pesa circa una decina di chili, quindi si può trasportare benissimo
in macchina.
Ci sono addirittura dei tetraplegici che riescono a montarselo da solo, a scaricarselo dalla macchina, quindi anche perché poi la batteria, che pesa 2,5 kg, la levi.
Senti,
quindi...
però 20 km al giorno di autonomia, bisogna trovare un punto di ricarica.
Sì, sì, perché
quindi,
lì
quanti giorni ci vogliono per arrivare?
Ah, 40 giorni, ci vogliono 40
giorni e 40 notti, come ci sono nel deserto.
Sì. E quindi, insomma, anche a piedi calcolano una quarantina di giorni, un mese, una quarantina di giorni, a seconda delle possibilità che hai. Se non ti vengono troppe vesciche ai piedi, perché poi... Ebbene, dicevo, questo ragazzo... C'è andato una prima volta con land bike, l'anno dopo una seconda, nel 2015 l'ha fatto una terza volta col tri ride, perché ha fatto proprio un servizio per tutta la categoria, secondo me bellissimo, nel senso che ha fatto il viaggio annotando e prendendo appunti,
una mappatura
di tutto il percorso, cioè di tre percorsi, facile, medio e di alta difficoltà, quindi con tutti i posti dove ricaricare, fermarsi. Ha fatto veramente, e tutto questo l'ha inserito in un libro, Santiago per tutti, mi sembra che si intitoli, che è già uscito, è già stato stampato, dove ci sono tutte queste notizie, dove ci sono degli accenni anche su tutti i dispositivi e su tutti gli ausili che uno ha fatto veramente un lavoro
anche per gli altri,
enorme. Esattamente, certo. Esattamente, quindi se voi andate sulla pagina nostra di Facebook Handicappati in Orbita, ieri sera io ho inserito i riferimenti di questo libro, quindi potete trovarlo online sicuramente. Per l'acquisto, sì, ha fatto un lavorone.
Abbiamo citato Antonio, no? Poi non abbiamo finito. Antonio è in ospedale perché purtroppo.
Antonio Spica, che è stato un po' un precursore, sì. Anche lui ha fatto con l'handbike prima Santiago, poi ha detto ci ha preso gusto, sì. Ha attraversato l'America facendo la Route 66, sempre in handbike.
Allora, quindi... Antonio poi ha costituito una agenzia per i viaggi accessibili. Poi quest'anno ha avuto un anno sfortunato, speriamo sia alla fine di questo percorso, proprio perché questo per capire, cioè un cuscino, la differenza di un cuscino, Mauro, su una carrozzina, quanto può cambiare la vita?
A lui l'ha cambiata.
A lui l'ha cambiata. Quindi un cuscino che passa l'ASL, che chiaramente costa meno, rispetto a un cuscino che può costare anche più di 1.000 euro, pensiamo, però l'importanza della traspirazione, starci tutto il giorno, gli ha provocato un, come si chiamano?
Un decubito.
È stato operato una prima volta, ma si sa, quando si va una botta in ospedale, poi c'era già questa infiammazione ed è venuta un'infezione. Insomma, lui è andato avanti diverso tempo. Oggi mi ha chiamato, che voleva essere in tutti i modi in trasmissione, c'era anche da dirci delle cose, ma lo avremo prossimamente. E fortunatamente forse è alla fine di questo percorso veramente faticoso, questo per capire, un anno, dove oggi sembra che gli levavano il drenaggio, gli mettevano alcuni punti, ma sembra che forse può riprendere una vita normale. Quindi facciamo tanti auguri a Antonio.
Esatto.
Allora,
Parlavamo di agenzie intanto, e io volevo dire che comunque ci sono, basta andare online, e per fortuna queste agenzie che organizzano viaggi anche all'estero molto belli, dove vanno, organizzano questi viaggi per persone disabili, andando a verificare prima di persona come sono le strutture, perché noi sappiamo, a me è successo tante volte, sappiamo che quello che viene considerato a volte da chi tiene le strutture alberghiere accessibile, poi è
accessibile, non lo è
accessibile, sì, cioè, usano molta fantasia, io non lo so, cioè, tanto per
a te è successo tante volte in alberghi, avevi telefonato, arrivare lì e poi in realtà non c'era questa possibilità,
come ad esempio
un ascensore troppo piccolo,
esatto. Una cosa di cui non si parla mai, ad esempio, è la qualità dei pavimenti, se sono scivolosi o meno, perché c'è il disabile in carrozzina, ok, ma c'è anche il disabile che io fino a qualche anno fa camminavo con due tutori e due bastoni, quindi stando in piedi.
È molto diversa la situazione.
Cioè, è molto diversa, perché chiaramente tu, andando comunque in verticale, appoggiandoti quasi esclusivamente sui bastoni, facendo forza per reggerti e per trovare gli equilibri su questi due gommini dei bastoni, in ufficio basta mettere il gommino su una clips che gli è caduta accidentalmente al collega e finisce come una pelle di leopardo steso sul pavimento. Oppure, ecco, nelle strutture alberghiere, per dire, quando tu passi, esci dall'ascensore e magari fuori piove e ci sono delle gocce d'acqua su un pavimento magari bello lucido e di marmo, lì nasce già il problema, perché basta mettere appunto
e voli
per terra. Per cui, ecco, ad esempio, io avevo affinato in ufficio dove lavoravo a Genova, avevo affinato una sensazione, una, come posso dire, un sesto senso, per cui andando nei bagni, appena percepivo l'odore di candeggina, e fuori era una giornata magari di scirocco a Genova, magari un po' umida.
E non c'era il cartello come
candeggina. No, il pavimento sembrava asciutto, sì, però sì. Candeggina più umidità dell'aria uguale ghiaccio, praticamente, perché le prime volte sono caduto. Io entravo, cioè, fuori non pioveva, era soltanto tempo umido, no?
Certo.
Cioè, ho dovuto dire, cioè, andare dal capo del personale, pregare che dicesse alle donne delle pulizie di non lavare più con la candeggina, perché ad esempio la candeggina su certi tipi di piastrelle ha questo effetto.
Ho capito, ma bisogna essere laurea. Io mi immagino le donne che ti ribaffano la sosi non capivano, bisogna spiegarglielo bene.
Certo. Però faccio per dire, certo. No? Anche i sensi che poi ti si sviluppano, certo. No? Perché poi quando c'è la necessità, quando c'è il bisogno, poi...
Prima di mettere l'altra canzone, no? Io ho una domanda, per te la faccio. Ecco, ma se non tu avessi avuto questa ironia, ecco, senza ironia, come fa uno a... No, lo sento già dal respiro che tu hai fatto, non so se l'avete sentito in radio. Ma senza questa autoironia, diciamo, Come si fa a affrontare una fatica immensa giornaliera di questo tipo, dove addirittura devi avere tutti i sensori cerebrali sempre pronti per evitare che ti succeda, quando già nella vita quasi normalmente succedano le cose, no? Perché questo credo veramente faccia la differenza, ma sia un percorso di un faticoso.
Io
a volte non
lo
ascolto.
Nel mio caso è una cosa, ci sono nato così, con l'autoironia. E,
che è un po' genovese questa cosa.
Sì.
Mi viene in mente Gobi.
Credo di sì. Quindi diciamo che è una grande facilitazione, no? Io, sai quando me ne sono accorto? Una ventina d'anni fa, no? So che stavo uscendo di casa, mi ero, non so dove dovevo andare, insomma mi ero tutto vestito bene, tutto con la mia camicina, cravatta, giacca, tutto
bellino,
tutto tirato a lucido, no? Poi esco dall'ascensore del palazzo e nell'androne del palazzo, subito prima della porta, del portone, c'era uno specchio bello grosso. Io appoggio la mano sulla maniglia di questa porta, faccio per tirarla, giro lo sguardo e mi vedo a figura completa nello specchio, no? Mi guardo e dico... Fra me ho pensato, ammazza, ti ha preso proprio bene sta polio, nel senso che ti ha pigliato mica di striscio, no? E poi mi è scappato da ridere. Sono uscito e ho fatto semplicemente quello che dovevo fare. Cioè mi sono preso in giro da solo, ho fatto la battuta su di me. Ecco.
Questo è un passaggio importante.
E questo credo che sia una cosa che agevola molto, perché comunque... Cioè, piangersi addosso serve poco a tutti, insomma. Bene o male.
Questo a volte ci aiuta anche a spiegare, perché a volte abbiamo avuto qualche, anche tu hai ricevuto degli sms, qualche telefonata, la trasmissione, no? Dice, ma voi, in particolare te, no? A volte,
sì, certo.
Cioè, è un po', sembra un po' semiseria questa trasmissione, però è anche vero che tu puoi essere una persona molto seria, perché poi, voglio dire, hai sistemato tutto un roulotte in un certo modo, si sta facendo delle battaglie insieme per migliorare, eccetera. Quindi voglio dire, il tema è preso con molto serietà. Chiaramente ti sei anche accorto, parlando con i ragazzi, nelle scuole, con gli altri, che quando utilizzi un volto comunque sorridente, hai fatto un percorso tuo e le dici così, gli altri hanno più facilità di capire. Se invece il tono è arrabbiato, il tono è di pretesa, spesso i risultati non sono questi. E spesso anche abbiamo incontrato persone disabili che erano molto... a volte anche un po' strapotenti, diciamocelo.
Sì. Cioè, sono quelle persone che pretendono dagli altri. Che... Esatto. Quello è un brutto atteggiamento. Se abbiamo ancora 30 secondi di tempo, volevo raccontarvi una cosa che facevo quando ero giovane, ai tempi della scuola, no? Per dire, io questa cosa della simpatia l'ho utilizzata per avere la gente intorno, perché i miei compagni facevano un anno addirittura, siccome volevano venire tutti nel mio banco perché morivano dalle risate, facevano un mese per uno addirittura durante l'anno per stare con me. Ma io questo, certo che se io fossi stato un ragazzo di quelli in quei momenti, poverino me,
io
soffro,
posso. Lui mi ha fatto questo, lui mi ha risposto male,
io non posso, quella su e giù, mi avrebbero voluto bene lo stesso, però magari non avrebbero fatto la fila per starmi vicino.
Quindi,
insomma,
quella è la prova lampante. L'aspetto carismatico ha un suo significato, cioè tu l'hai fatto
anche perché però... loro non ne potevano mica niente, loro avevano tutto il diritto di avere un compagno simpatico e che li facesse
ridere.
Per
un motivo, che comunque te come persona eri una persona comunque speciale. Cioè,
sì,
come
poi
tutti
io
sono,
ho fatto il mio percorso comunque,
sono,
cioè, no, voglio dire, il fatto che io ci rida sopra, non per questo, non lo prendo seriamente.
Mi piace sempre la pubblicità, guarda me e non guardare la mia disabilità.
Esatto.
Allora, credo che Roberto abbia messo la canzone.
Russell Moore. Third Time Out. Questo è una vecchissima canzone diciamo country americana, l'hanno cantata tutti, Take Me Home Country Road.
Ma che vuol dire? Sentiamo Roberto se ce la traduce.
Eh sì, riportami a casa, riferita alla strada, questa country road, no? Questa è una versione simpatica.
Vediamo.
West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, all my memories gather round her. Miner's lady, stranger to blue water. On the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads. She calls me. The radio reminds me of my home far away. And driving down the road, I get the feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads take me home to the place I belong. West Virginia.
Allora. Ecco, con il banjo ha sempre un suono molto molto particolare e anche molto, secondo me, coinvolgente. E questa è una canzone di John Denver, ricordo. Appunto,
Roberto piace tanto,
no,
veramente, anche a
nota,
me
è stranota, però ho trovato questo gruppo che la suona un po'. Ero indeciso fra questo e la versione di Ray Charles, che anche è bellissima, però poi va bene, se mai ve la porterò la versione di Ray Charles. Allora, dicevamo, parliamo un po' di...
Allora, intanto siamo su Handicappati in Orbita. Primo. Tante volte qualcuno si fosse messo in collegamento ora spippolando in macchina, no? Quindi stiamo parlando del pianeta disabilità
riferita alle ferie, ai viaggi, al girovagare,
alle settimane durante l'anno,
insomma, a queste cose qui, e soprattutto dei sistemi che si possono usare per andare in giro per il mondo, no? Perché voglio dire, ci sono persone, fra l'altro, che ho conosciuto e che non sono minimamente interessate da questo aspetto qui, cioè il viaggio, andare a scoprire nuovi posti, soprattutto anche nuove persone, non desta nessun tipo, no, niente, zero assoluto. Io invece sono esattamente il contrario. Infatti penso che se non avessi avuto la poliomielite probabilmente avrei fatto il nautico e probabilmente avrei fatto
da buon genovese,
avrei fatto un periodo su qualche cargo in mezzo all'Oceano Atlantico.
Senti, Mauro,
vorrei, a girare il mondo,
vorrei che tu citassi il nome, perché, proprio per chi si mette in collegamento ora, di quell'amico che ha attraversato, che è andato, ha fatto vari percorsi diversi, ha studiato tutta la mappatura, Perché come si chiama?
Pietro Scidurlo, fra l'altro naturalmente alla pagina Facebook, ecco, quindi lo potete trovare.
Pietro Scidurlo.
Scidurlo, esattamente.
Io vorrei veramente ringraziarlo per un motivo in più, mi è sfuggito, anzi forse ci è sfuggito. Persone come Pietro permettono di accendere una fiammellina, un'idea a tante altre persone. Io mi ricordo il viaggio di Antonio Spica. Gli scrisse una ragazza che era 10 anni che avrebbe voluto fare un viaggio, che però poi alla fine non trovava mai la forza per quello che si diceva, no? Lei voleva viaggiare, però alla fine non se la sentiva per la paura dell'ignoto che avrebbe incontrato. Ecco, persone come Pietro credo che sono veramente delle persone straordinarie, perché aprono chissà quante persone, grazie al suo libro, grazie alla sua esperienza, grazie a quella mappatura che permette di stare tranquilli, di poter affrontare un percorso già difficile ma con dei punti di riferimento. Voglio ringraziare Pietro,
sì,
e i tanti Pietro, anche te, esatto. Devo dire che sei un Pierino più che un Pietro.
Sì. No, fra l'altro adesso che stavi parlando io stavo pensando, perché lui dice chiaramente che bisogna essere aiutati in questo genere di cose.
Questa è un'altra cosa importante.
Esatto, ma già lì sai dove voglio andare a parare, cioè il fatto di comunque di mettere in conto noi un aiuto presuppone già anche un certo tipo di maturità e di percorso personale nell'ambito della disabilità, perché chiedere aiuto non è facile per nessuno.
Questo vale per tutti.
Vale per tutti, esattamente. Quindi, perché ammetti un tuo limite automaticamente, no? Quindi lui lo precisa parecchie volte in quello che scrive, perché anche lui, ad esempio, racconta che doveva partire per Santiago. A un certo punto i due amici si sono tirati indietro, i genitori hanno detto ok, veniamo noi. È partita tutta la famiglia, una storia bellissima. È partita tutta la famiglia. E dice che è stato un viaggio stupendo soltanto per questo, fra l'altro,
sì,
fra le altre cose,
perché è stato un viaggio anche all'interno della
comunque
famiglia.
Comunque, certo. Ci vuole un aiuto. Io se non avessi mia moglie che mi aiuta, non potrei assolutamente fare quello che faccio. Quindi,
con la presenza straordinaria di Alessandra Fantoni,
certo. Quindi anche questo bisogna metterlo in conto, certo. Oltre agli ausili,
è anche bello, però, no,
e alla ricerca, bello. Posso dire quello che sto pensando? Sarebbe meglio non avere bisogno.
No, ora io lo dicevo in generale. Secondo me questo fatto di pensare che tutti abbiamo una fragilità e che il chiedere aiuto e il darlo è una cosa umana.
Certo.
L'altra diventa a volte anche
è la base
orgoglio,
di una
no?
società che funziona,
ecco,
secondo me.
Esatto.
Quindi, ecco, questo è una cosa importante. Poi, certo, ci sono tanto per parlare un pochino del praticamente ci sono appunto le agenzie, uno si rivolge alle agenzie specializzate, certe tenute appunto da disabili, quindi disabili che si prendono diciamo la briga di andare a verificare di persona. Ci sono le agenzie, oppure le associazioni, e poi c'è la libera iniziativa. C'è una grande diatriba fra il camper e roulotte. Camperisti e roulottisti sono due mondi diversi e si capiscono poco, hanno anche due modi di concepire la vacanza. Nel nostro caso, ad esempio, molti disabili che si diciamo affacciano a questo sistema per andare in giro per il mondo, chiaramente optano per il camper, perché sembra la cosa migliore, che dice mi mettono la pedana, monto su, giro con la carrozzina all'interno del camper, riesco a muovermi, arrivo addirittura con la carrozzina vicino al sedile di guida che si gira, quindi passo al sedile, ho i comandi a mano del volante, sono autonomo.
Perché hai scelto te invece la roulotte?
Per un semplice motivo, perché io ho scelto la roulotte perché le stesse cose che faccio, che si fanno all'interno del camper, nel senso come cellula abitativa, lasciando a parte, diciamo,
la guida,
sono esattamente le cose che fai dentro una roulotte, col vantaggio che sganciata la roulotte in un qualsiasi campeggio, io ho la macchina come a Firenze
per girare, mentre il camper è più complicato.
Il camper, insomma, non è che in tutti i parcheggi sotterranei riesci ad andare con i camper.
E poi ci vuole un camper comunque per avere gli spazi giusti dentro, abbastanza.
Minimo devi avere un camper da 6,5 metri. Per 2,30,
anche
2,5.
Anche come costi poi si va su.
E poi sì. I costi sono proibitivi e poi c'è un costo di manutenzione. Invece praticamente con la roulotte tu hai il vantaggio che puoi comunque andare in giro per il mondo, hai il vantaggio che sganciando la roulotte ti trovi nelle stesse identiche condizioni di mobilità
nella tua città
di quando sei a casa, quindi ti puoi portare dietro le carrozzine.
Però chissà quanto costa una roulotte più specializzata, oppure si può fare anche da sé.
Anche lì ci vuole, bisogna un po' tirarsi sulle maniche, come per tutte le cose, darci un po' da fare, cercare un lato, cercare la persona giusta e competente che riesca a farti, che sia disposta anche. Cioè io l'ho trovata a Padova, ad esempio, sono andato a Padova a farmi fare le modifiche perché ho trovato là una persona competente.
Ma alla fine hai speso un sacco di soldi in più?
No, di modifica ho speso 2.000 euro in più. Cioè, contiamo che una roulotte, la vita media di una roulotte sono 20 anni. Quindi, voglio dire,
spalmati sono nulla.
Di bollo paghi 20 euro all'anno e altre spese non ne hai.
Senti, ma se qualcuno volesse saperne di più ti può chiamare?
Certo, mi può scrivere o su Facebook oppure e poi
quindi
ci diamo le mail private, sulla
pagina...
no, maurosbrillo@gmail.com è anche facile,
oppure
da,
sulla pagina di Campatino Orbita
da ricordare,
su Facebook.
Esatto.
Manca
quindi,
poco,
quindi ecco, cioè, bisogna valutare, poi è chiaro che ogni caso è a sé. No, bisogna vedere con chi viaggi, con quante persone viaggi, bisogna vedere un sacco di cose, è una cosa che va personalizzata al massimo. Io darei anche un altro consiglio, pensate, è brutto dirlo, ma che nel corso di questi 20 anni che vi utilizzerete la roulotte, non fate tanto i furbini e pensate che in 20 anni probabilmente qualche scalino lo dovrete scendere e quindi andrete a peggiorare, come è successo a me. Certo. Io ho dovuto cambiarla perché dal camminare sono passato alla carrozzina. Quindi le esigenze in 20 anni cambiano, quindi tenetevi sempre un po' più sull'asco.
Mi viene in mente un altro SMS tuo che ho ricevuto quando eri... Non so se eri a Lisbona, dove eri? Eri sull'Atlantico. Questa è un'altra cosa bella, che il poter viaggiare, l'accessibilità, il non rinunciare. Mi ha mandato un SMS e mi ha detto: Claudio, non avevo mai visto l'oceano. Mi ha detto: sai, il Mediterraneo è bello, però ci si immagina sempre che ci sia una terra. Mi sono messo su queste panchine che guardano l'oceano e ho sentito l'immensità. È stata una sensazione che non avevo mai provato prima.
Esatto. Bello, guarda che cosa. Io sono sempre stato appassionato del mare, il mare io ce l'ho nell'anima veramente.
Se la città però, di Cristoforo Colombo.
Però no, ma proprio anche come rapporto con il mare.
Com'è stata l'impressione? Ecco, emotiva, bella.
È stata molto molto intensa, soprattutto appunto perché ti dà l'idea, è un altro mare. Cioè anche l'onda stessa è un'onda più lunga, è un'onda che se ne frega.
Che viene da lontano.
Cioè, la vedi che ha una potenza diversa, se ne frega se c'è un po' di brezza che gli va contro, cioè fa qualche spruzzino in cima, qualche cresta, si alza e va verso il largo, ma lei tranquilla, inesorabile, continua la sua corsa.
E la sensazione era che comunque finisse la terra, no? Hai detto
sì,
come
perché,
se...
Sì, perché l'idea, cioè noi nel Mediterraneo comunque abbiamo un po' l'idea che dall'altra parte c'è sempre un pezzo di terra, o un'isola, o comunque al limite, se vai proprio lontano lontano, l'Africa, no? E invece lì ti accorgi veramente che con la fantasia non riesci a arrivare... a nessun tipo
di approdo. E te immaginati ora, manco un minuto, se riesci a arrivare lì. Guarda, io direi che bisogna salutare tutti, poi riprenderemo queste sensazioni marine.
Sì.
E fra l'altro avremo forse la squadra aumenta, lasciamo questo dubbio, potrebbe arrivare un giovanissimo con noi che ci porta
acqua
un sacco
fresca,
acqua giovane. Fresca. E un saluto a tutti da Mauro e da Claudio. Ecco, siamo arrivati in fondo alla trasmissione. Mi raccomando, prendete carta e penna, un post-it. E Mauro, cosa devono fare?
Segnarsi www.
Ma detto finora senza www.
Mannaggia.
Allora Mauro, in maniera semplicissima, basta andare su
radiovocedellasperanza.it, dove troverete tutte le indicazioni per ascoltarci alla radio, in streaming e via satellite.
Sempre sul sito radiovocedellasperanza.it, ma questa volta cliccando su On Demand Archivio Programmi e poi su Area Disabilità
troverete anche le trasmissioni già andate in onda,
accompagnate da una breve recensione sul contenuto del programma.
E per finire in bellezza
scriveteci su handicappati@radiovocedellasperanza.it. Un saluto da Claudio.
Un saluto da Mauro.
Ah, dimenticavo l'ultima, abbiamo aperto una pagina su Facebook dal titolo Handicappati in orbita su Radio RWS. Mi raccomando, iscrivetevi.
E vai con la sigla.
Avete ascoltato il programma Handicappati.
A cura del genovese Mauro Sbrillo.
E del fiorentino Claudio Hoppini.
Una produzione RWS.